Cari Butei, benvenuti in Casa Hellas. Lying down on the street, easy way, but I know it's my guilt. Now I found myself in a brand new day, all my feelings scaled. When you're not alone, is anyone hurt you? When you're not alone. Nove secondi, tanto ci ha messo il Napoli a segnare il primo gol, 90 minuti invece sono stati quelli in cui ci siamo goduti la prestazione più bella del nostro Hellas a vincere 3-1. Immagino solo cosa sarebbe stato il Bentegodi in una domenica del genere, piango, ancora scende la lacrimuccia qui perché veramente pensare a cosa avremmo potuto fare, a quanto avremmo potuto godere ancora di più standocene allo stadio a bere una birretta e a goderci questo spettacolo infinito che ci stanno regalando i gialloblu, veramente il dispiacere è enorme. Però al di là del dispiacere c'è anche la felicità di questo magnifico girone d'andata che abbiamo concluso nel migliore dei modi e ci apprestiamo adesso a vedere e a vivere una seconda parte di stagione a cui sinceramente non lo so, ma comunque ne parliamo dopo. E per adesso andiamo diretti al nostro
riepilogo.
E come fai a riepilogarla una partita del genere? Cioè, una partita del genere la devi vedere, la dovresti vivere, per carità, però la dovresti vedere per capire effettivamente quanto grande è stato il nostro Verona ieri nel mettere sotto per il 75% della gara il Napoli. Infatti il Napoli, dopo lo svarione di Di Marco del nono secondo, così è successo, battuto il calcio d'inizio, lancio lungo, Di Marco sliscia e purtroppo c'è Lozano lì pronto a buttarla dentro e quindi sembra tutto difficile, sembra tutto quasi improbabile. Nulla invece è difficile, o sembra essere difficile, o tantomeno impossibile per il Verona di Juric, che un po' alla volta, dopo lo sbandamento per questo inizio un po' scioccante, rischia brutalmente, ma il tempo di una parata del solito miracolo domenicale di Silvestri su una girata violentissima e da credo 3 metri, non di più, di Demme, quindi miracolo di Silvestri, e da lì in poi inizia la poesia, da lì in poi inizia l'orchestra perfetta, dicevamo la miglior prestazione di quest'anno del Verona. Ma perché? Perché prima di tutto c'è stata tanta continuità tra i reparti, tanta continuità di rendimento dei singoli giocatori e soprattutto abbiamo visto quello che alcuni giocatori possono essere, o meglio possono essere nelle intenzioni di Juric. Faccio riferimento a Barak, che è un giocatore che qualche volta lo vedo un po' bistrattato, no? nei social qualcuno non è felicissimo di questo giocatore, ma più che altro perché effettivamente non è che si capisce bene che cos'è. Che è una mezza punta? Probabilmente no. È un centrocampista? No, nelle poche volte che l'abbiamo visto in quella zona del campo non ci ha certo soddisfatti. Però ieri abbiamo visto quello che probabilmente Juric vuole da lui, quello che gli chiede, ovvero di fare un raccordo e un costante avanti e indietro fra il centrocampo e la zona d'attacco, con la possibilità di inserirsi e una capacità di segnare che non è nuova, perché nella sua prima stagione a Udine Barak segnò 7 gol. Quest'anno già ci aveva fatto vedere delle cose magnifiche, ieri un altro colpettino di biliardo, ma soprattutto tanta legna fatta a centrocampo, tanti palloni recuperati, pochissimi persi, credo che siamo vicini allo zero, e una prestazione dove forse riusciamo a identificare effettivamente cos'è Antonin. In realtà a me Antonin piace un'infinità, sarà perché quando lo vedi correre c'è poco da fare, ti ricorda quel giocatore là, c'ha una corsa e calzettoni giù, tutte queste cose qui, insomma, è bello. Però, ripeto, non me la sento tanto di fare un riepilogo. Che vuoi riepilogare? Abbiamo vinto 3-1, è stato uno spettacolo magnifico. Madonna che roba!
Che bei momenti.
E se la settimana scorsa avevamo fatto una fatica bestia a trovare un momento bello, questa settimana ce ne sono invece tantissimi, tantissimi, perché non solo i tre gol, non solo il fatto di aver vinto una partita che per noi è un po' particolare, no? Cioè, insomma, il Napoli è sempre un avversario che qualcosina ti smuove dentro, no? È una partita che devi vincere, un po' come quella con quegli altri vestiti in bianco e nero, insomma, quelli lì. E quindi è tutto bello, è tutta la partita che è stata bella ed è probabilmente la prima volta quest'anno che possiamo dire che il Verona ha giocato una gara completa. L'abbiamo visto con il Crotone, gran primo tempo, secondo tempo sofferenza, anche con il Torino un andamento simile, insomma non c'era mai stata nei 90 minuti quella continuità che invece abbiamo visto ieri a partire dal 15esimo in poi, dove il Verona veramente ha sbagliato pochissimo. E quando questo Verona sbaglia pochissimo, per quanto non abbia degli interpreti di qualità superiore o di nome, c'è poco da fare, è una squadra. Ieri ha vinto la squadra e credo che la squadra sia la cosa più bella di questa settimana e credo che di qui in avanti ne vedremo delle belle, nel senso che tende a migliorare,
consolidando pertanto le sue quotazioni in prospettiva.
Porco di... Ma chi è che il Monaco che batte la porta e che chiude urlando?
Eh beh sì, al nono secondo, insomma, dai, un po' tutti c'è partito, no? Così inizi la partita, sei appena seduto lì, magari c'hai la birretta, non so, qualcosa, sei tutto rilassato, parte, bim, bum, bam, questo, sbaglia, gol, via, via, macello. E lì sicuramente è stato il momento meno simpatico della giornata, però poi ce la siamo rifatta alla stragrande. In realtà, fra i momenti un po' così della settimana c'è stata anche qualche polemica relativamente a un messaggio che il neo arrivato, di cui parleremo fra poco, Stefano Sturaro, avrebbe mandato ai suoi ex del Genoa, ai suoi ex tifosi del Genoa, dicendo insomma che sarebbero stati mesi difficili perché lontano da loro, insomma, avrebbe voluto lottare con loro. Insomma, io credo che sia stato forse non il massimo dal punto di vista della comunicazione, perché comunque poteva essere espresso lo stesso concetto in un modo un pochino più lieve, però io credo anche che Stefano Sturaro è un giocatore nato a Genoa, dalla primavera del Genoa, che lì stava giocando e stava soffrendo con un Genoa in netta difficoltà, e quindi sia per un certo verso comprensibile. Quindi non credo che ci siano da fare grandi proclami in relazione a questo e che non sia neanche una cosa così grave. Certo, poteva migliorare un po' la comunicazione. Mo che facciamo? Cioè, e adesso? Perché il fatto è che non siamo abituati, cioè non so, credo nessuno di voi sia abituato a, dopo una splendida stagione come è stata quella scorsa, a trovarsi un'altra stagione in cui addirittura a metà del campionato sei già iper tranquillo, addirittura più tranquillo dello scorso anno, no? Perché comunque già l'anno scorso buonissimo girone d'andata, squadra che gira, tutti felici a vedere questo Hellas giocare. Al termine del girone d'andata, insomma, la strada verso i 40 punti era ancora lunghina, no? E quindi avevi ancora un obiettivo abbastanza credibile che era da guadagnare. E invece quest'anno no. Cioè, quest'anno, anche guardando la classifica, ora mi connetto con la classifica, eccola qui. Anche guardando quello che è successo ieri con i vari risultati di Cagliari, Parma, Torino, succede che noi siamo a 30 punti all'ottavo posto e che il Cagliari si trova a 18esimo, quindi terzultimo, invece con la bellezza di 14 punti. Quindi vuol dire che il Cagliari, terzultimo, ha meno della metà dei nostri punti. A casa mia, facendo due calcoli su quello che può essere la proiezione finale, l'avevo già detto, mi sembra difficile che si possa parlare di 40 punti. 40 punti mi sembra un'esagerazione per quello che sta succedendo quest'anno sul campo. Credo che sia molto molto più credibile un risultato fra i 36-37 punti, che vuol dire che noi con una vittoria e quattro pareggi siamo in carrozza. Quindi ora che facciamo? Cioè, a cosa pensiamo? Allora, prima roba è il mercato, no? Abbiamo l'ultima settimana di mercato, trattative già concluse, qualcuna c'è, di Bessa abbiamo già parlato, c'è da parlare di Sturaro che è l'ultimo arrivo e di cui insomma si sa che ha avuto una carriera un po' di alti e bassi, no? Soprattutto è partita con grandi aspettative, un giocatore che è nato nelle giovanili del Genoa, dopo un prestito a Modena, due stagioni sempre al Genoa in Serie A, molto giovane, però con grandi prospettive, aveva già dimostrato qualcosa di importante, prima di passare addirittura ai Gobbi. Passa ai Gobbi e anche qui conferma tantissime buone cose, tanto è che viene anche convocato in nazionale, sono quattro le presenze di Stefano in nazionale. Poi una carriera che un pochino si ferma, vuoi per infortuni, principalmente per infortuni, perché le qualità del giocatore di per sé sono difficilmente discutibili. Un approdo in Portogallo allo Sporting Lisbona 2018-2019, in cui però non scende in campo, sempre per infortunio, e ritorno al Genoa. Insomma, alla fine Sturaro in Serie A un centinaio di partite le ha messe insieme. È un centrocampista centrale, quindi quello che serviva al Verona. Soprattutto è un uomo di Juric, cioè è un uomo che Juric ha forgiato la primavera del Genoa, tant'è che lo stesso Sturaro in un'intervista al passaggio dal Genoa alla Juventus aveva detto: io a Juric devo tutto. Ed ecco che quindi il nostro tecnico può essere iper tranquillo e iper contento dell'arrivo di un suo uomo in una zona del campo in cui c'è bisogno. Ora, qual è la situazione attuale? Lo sappiamo tutti che Sturaro non è pronto, stava cercando di recuperare da un infortunio che ha avuto nelle ultime settimane dell'anno, un dicembre in cui aveva giocato anche con una certa continuità, poi questo infortunio l'ha un pochino fermato e adesso ancora sta cercando di recuperare. Diciamo che si è redento un po' da quel messaggio mandato ai tifosi del Genoa con un altro messaggio, una sua foto sul campo appena arrivato, dicendo insomma che già stava lavorando per cercare di tornare il prima possibile per essere pronto e utile a questo Verona. Quindi comunque Sturaro è già all'interno del mondo gialloblu e credo che se dovesse essere che riusciamo a recuperarlo, ma soprattutto se Juric dovesse riportarlo ai fasti di un tempo, e sappiamo benissimo che Juric ha delle capacità di rigenerazione nei confronti dei giocatori che sono elevatissime, questo è un acquistone. Però non è un acquisto al momento, cioè è un prestito con un diritto di riscatto che è oltre i 10 milioni, 10 più bonus o comunque lì attorno. Quindi un bel po' di denaro c'è da spendere per eventualmente acquistare definitivamente Sturaro, ma è chiaro che va valutato in questi mesi proprio per capire se la sua situazione fisica può essere solida e che quindi possiamo magari spendere, investire qualche soldino in più per avere un centrocampista che ha indubbie qualità da questo punto di vista. Quindi vedremo nelle prossime settimane Stefano cosa ci riserverà, ma non è l'unica trattativa, c'è un'altra trattativa quasi, così pare, conclusa, in realtà è quella relativa a Kevin Lasagna, e questa sarebbe un acquisto diretto, quindi qui il Verona sborserebbe 9,5 milioni più 1 milione di bonus nel caso di qualificazione europea, quindi un acquisto importante. In realtà l'acquisto più importante dell'era Setti dopo Stepinski, che era stato preso per 5 milioni e mezzo al termine del mercato dello scorso anno dal Chievo, e un altro di quei giocatori che a Juric andrebbe più che bene dal mio punto di vista, perché nel settore avanzato Zaccagni e Barak l'abbiamo appena detto, Kalinic in fase ancora convalescente, anche se ieri ha fatto un'altra buona partita di lotta, di impegno. Probabilmente dovesse arrivare Lasagna, saluteremo Samuel Di Carmine, a cui è stato fatto il rinnovo, ma probabilmente un rinnovo puramente propedeutico alla cessione, e quindi saluteremo Samuel, che comunque anche ieri è entrato e ha fatto bene anche lui e ha propiziato in qualche modo il terzo gol che ha chiuso la partita. Che dire, intanto dobbiamo aspettare che arrivi, cioè che sia confermata. Tutti oggi lo davano in definizione, tra la giornata di oggi e domani. In realtà tutto ciò dipende dal probabile arrivo di Llorente all'Udinese. Se questo succederà, dovrebbe concatenarsi la cosa e quindi liberare Lasagna, anche se il DS dell'Udinese Marino al termine della scorsa settimana ha dichiarato che insomma loro vogliono tenere Lasagna, che non lo vogliono mandar via, che è il procuratore che ha messo in giro certe voci, che in realtà sono più o meno le classiche dichiarazioni di facciata che un DS deve fare quando sta vendendo un giocatore che comunque è un giocatore che in Serie A i suoi gol li ha fatti, non a pacchi, non quantità improbabili, però ha dimostrato di essere un giocatore di Serie A. È quelli che lo stesso Ivan Juric aveva definito qualche tempo fa giocatori già pronti, cioè già che hanno già dimostrato in Serie A di poter essere a quel livello lì. Arriverà Lasagna bene? Credo che se arriverà sarà l'ultima operazione importante, perché in realtà non c'è bisogno di altro. La difesa è a posto, abbiamo recuperato tanti giocatori, gli esterni, ora Rueg ha una distorsione alla caviglia e via, cioè è una cosa abbastanza leggera. Lazovic sta tornando, o meglio si sta cercando di recuperarlo alla forma dell'anno scorso, e sarebbe un altro acquisto super importante. Con Sturaro un po' il centrocampo si mette a posto, soprattutto dovesse tornare anche Vieira. Ieri Tamese l'abbiamo visto ancora in grande spolvero e quindi sembra che stia bene, si è fatto tutta la partita quasi. In attacco, ecco, se dovesse arrivare Lasagna, io credo che saremo più che a posto e che non ci sarebbe più molto da parlare. Qualche cessione magari. Allora, intanto è stato ceduto Danzi all'Ascoli. Danzi è un centrocampista che quest'anno abbiamo visto poco, è del nostro vivaio, va a fare esperienza, quindi bene così, così come sta facendo Nicolò Casale, difensore centrale dell'Empoli, primo in classifica e under 21 tra l'altro, quindi due giocatori che possono rientrare nei futuri piani del Verona, soprattutto se appunto facendo esperienza dovessero dimostrare le proprie qualità, e va bene così. Così come ci sono i tre esuberi, cioè Laribi, di Gaudio e Vitale, anche qui se dovessero essere ceduti sarebbe un qualcosa di positivo, perché comunque andrebbero ad alleggerire le casse, o meglio alleggerire le spese del Verona per i prossimi sei mesi. Poi vi confesso quello che è il mio sogno per questa seconda parte del campionato, in cui possiamo, come detto, concentrarci e goderci partita dopo partita quasi senza guardare la classifica, con magari un sogno di arrivare là sopra, che alla fine i punti di distanza dalla zona europea attualmente sono 4, quindi non così tanti. Però al di là di questo, mi piacerebbe che in questi mesi la dirigenza del Verona lavorasse pesantemente per portare a termine il grande progetto che Setti ha ha cercato di venderci da quando è arrivato, però alla fine non si è mai visto, che è il centro sportivo. E perché lo dico? Perché sabato ho visto anche la primavera, ho visto una primavera in grande spolvero che ha vinto 6-1 contro il Monza, mettendo in mostra tanti talenti veramente, e perché merita, credo, Verona in generale, e per quello che sta facendo questo allenatore, per quello che sta facendo questa squadra, merita veramente un passo in avanti, oltre che dal punto di vista sportivo, e a questo ci stanno già pensando i ragazzi più il coach. anche un punto, un balzo in avanti dal punto di vista strutturale. Un centro sportivo sarebbe un fiore all'occhiello per Verona, sarebbe fondamentale proprio perché tutto quel lavoro positivissimo che stiamo facendo sul settore giovanile possa essere valorizzato ancora di più con una struttura che, lo dimostrano i fatti, c'è poco da fare, è essenziale al fine di dare una spinta in più al settore giovanile, a tutto il movimento. Tante delle realtà europee che hanno deciso di puntare forte sulle giovanili si sono dotate di queste strutture, in Inghilterra è una cosa praticamente essenziale, ma soprattutto diventa essenziale per un Verona che non è che può scegliere se puntare sul settore giovanile o meno, deve farlo, cioè deve farlo se vuole continuare a produrre come in questi anni giocatori che passano dal vivaio alla prima squadra, quindi con bassi costi di gestione, per poi valorizzarli e poi, ebbene sì, riuscire anche ad avere quelle plusvalenze che poi ti permettono di continuare a sviluppare il nostro mondo Hellas. Per cui la chiudo così, con un ringraziamento a tutti coloro che ascoltano il podcast. Vi invito alla prossima puntata. Ciao da Simo, forza Hellas!